iniziare con battute o con canzoncini grevi fuori,
no,
Vincent?
No, non sai, io sono un appassionato di canzone, soprattutto di canzoni
popolare.
No, di canzoni del regime, perché no,
scopro sempre qualcosa di nuovo sul tuo
blog. Ma infatti, perché tu non mi segui sul mio blog che tengo su ilfattoquotidiano.it, e non mi seguite, anche voi ascoltatori, seguitemi su ilfattoquotidiano.it. Ogni sabato c'è un mio intervento, e questo sabato qui
ci farò un intervento su una
canzone molto popolare che anche oggi è ancora attuale. Ma non è questo il tema della puntata di oggi.
Non è il tema della puntata di
Fattoria
oggi.
Fattoria 66.
Allora faccio solo un piccolo preambolo, perché poi lascio parlare voi che ne sapete di più. Ieri doveva esserci un'elezione che non doveva essere sulla carta troppo importante, ovvero dovevano sostituire Vito Petrocelli alla commissione, alla guida, alla presidenza della commissione esteri del Senato. Il Movimento 5 Stelle aveva un suo candidato che era Ettore Licheri, che però è stato battuto alla fine perché ha ottenuto solo 9 voti contro i 12 di Stefania Craxi, che è la forzista, Forza Italia, ed è stata nominata, quindi eletta, alla presidenza della Commissione Esteri. Questa elezione, che appunto è un ruolo, sì, diciamo importante all'interno della Commissione, ma poi non così fondamentale negli equilibri del Parlamento, del governo, lo è diventato perché poi Conte ha detto che c'è un problema, non c'è più una maggioranza, o perlomeno c'è una nuova maggioranza che va da Fratelli d'Italia a Italia Viva, e ha chiamato addirittura Draghi a fare attenzione a questi movimenti, perché qui la maggioranza secondo Conte non c'è più. Ovviamente Conte ha detto questo, ma è stato pure bersagliato dagli interni 5 Stelle, che sostanzialmente dicono che non è riuscito a fare il capo del Movimento 5 Stelle, perché non è riuscito a muovere le pedine giuste per far sì che quella posizione, che era già ricoperta da un pentastellato, fosse ricoperta nuovamente da un pentastellato magari un po' più filo governativo. Stefano, buongiorno.
Buongiorno. Era un attimo di mutismo del microfono che avevo dimenticato di rimuovere.
Ti ha lasciato senza parole questa bufera che è scattata
ieri. Sono rimasto così, senza parole, muto, proprio muto come un pesce. No, io ho seguito appunto ieri la vicenda, e dico la verità, un po' forse era nell'aria questo colpo bobbo contro Conte, nel senso che c'era la sensazione che alla fine la manovra per fare il dispetto andasse in porto, perché immaginatevi, Italia Viva non aspettava altro, e credo che anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle ci fosse un po', no, di maretta. Lo sappiamo tutti che i parlamentari, una buona parte dei parlamentari, non ama Conte, perché lo vede come l'uomo che taglierà le loro teste, ovviamente in maniera figurata,
giro.
In tempi di guerra, al prossimo giro, quindi lo vedono un po' così, come uno spauracchio, e forse il dispettuccio ci sta anche in questo senso. Io spesso sono un critico con Conte, però Porello che doveva fare, lo ha proposto un nome, Licheri, ovviamente un suo fedelissimo, però comunque non è che appunto è una persona oggettivamente lontana dal petrocellismo, il compagno Petro, come si fa a chiamare, no? Non niente posizioni filorusse, anzi sempre molto moderato, molto contiano, ma come mai sopra le righe. Ecco, Licheri è stato capogruppo al Senato, per chi non lo ricordasse, è stato capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, quindi una persona anche abbastanza abituata al dialogo, perché il capogruppo poi hanno, diciamo, bisognerebbe raccontare a volte queste figure, perché sono figure parlamentari anche interessanti. Il capogruppo si piglia tutte un po' le rogne, no? Deve parlare con tutto il gruppo, quindi cercare sempre delle mediazioni, quindi era un profilo adatto quello di Licheri. Conte aveva scelto un profilo giusto, adatto ovviamente al suo Movimento 5 Stelle, ed è stato così da fare. In questo senso, ecco, vabbè, poi sai, anche i miei colleghi, anche io, poi magari ironicamente deridi, però fondamentalmente non è che questo avesse delle grandi colpe poi rispetto a questa scelta, perché che doveva fare? Poi se non l'hanno votato perché gli hanno fatto l'agguato, non è che è colpa, gli si può dare colpa di questo. Però è un problema appunto perché a questo punto, ecco, uno schiaffo un giorno, un altro schiaffo un altro giorno, alla fine, ecco, voglio dire, magari Conte veramente vuole uscire da questa maggioranza e vuole andare alle elezioni, come si racconta, però gli stanno anche spianando la strada a questa strategia, non è che siano proprio così teneri e docili nei suoi confronti dinanzi alle richieste che propone, addirittura una nomina che qualcuno dava per scontata, e poi lo schiaffo vero è nominare Craxi, no? Adesso un po' di esegesi, ma vedrete per che cosa significa il cognome Craxi per Grillo. Poi in realtà Grillo è diventato famoso attaccando Craxi, però ecco, è proprio una nemesi che si compie, una Craxi, figlia di Bettino Craxi, oggetto di tanti attacchi di Beppe Grillo negli anni 80, ovviamente parliamo, diventa presidente della Commissione Esteri del Senato al posto di un grillino, ed è un percorso anche questo abbastanza simpatico, se vogliamo. Ultimissima battuta, secondo me Conte, dopo questi colpi, sta veramente meditando se vale la pena di essere leale col governo, però ecco, ripeto, in questo caso lo difendo perché ha anche ragione, cioè, lo stanno un po' bistrattando e questo è un sacco di parlamentari, e poi magari non controlla del tutto, però è sempre il leader della forza di maggioranza relativa in Parlamento.
Io infatti non riesco a capire, su questo mi aiuterete, se tutte queste agitazioni che in questi mesi e settimane sono arrivate, perché alla fine adesso c'è questo litigio in casa 5 Stelle e anche fuori. Nelle settimane scorse c'è stata amaretta nel centrodestra e forse non è nemmeno finita. Ci diciamo sempre che le elezioni non sono poi così imminenti, però ogni settimana, ogni giorno sembra c'è un nuovo motivo per litigare e per far finire in anticipo questa esperienza di governo. Quanto è vero? Quanto ci crede Vincent e Stefano? Prima Vincent.
Guardate, di elezioni, lo ripetiamo per l'ennesima volta, di elezioni non se ne vede nemmeno il miraggio, nemmeno in un binocolo, in un super telescopio spaziale.
Perché e allora Conte sta facendo un po' il gioco,
Conte intanto, vabbè, è inviso alla compagine parlamentare, perché la compagine parlamentare, cioè, li chiamiamo gli eletti nelle liste del Movimento 5 Stelle, ma in realtà sappiamo il discorso di fondo è che li hanno eletti male, nel senso, hanno eletto persone non io personalmente non, se restano le liste, se restano il metodo con cui hanno scelto i candidati, se resta questo quello precedente, non voterei uno del Movimento 5 Stelle nemmeno come rappresentante di condominio, che comunque è una bella responsabilità, cioè, ma nemmeno rappresentante dello sgabuzzino di un condominio, ecco, cioè, diciamo che siamo messi così. Quindi questa battaglia di Conte, questa battaglia dei parlamentari, no? C'è una battuta bellissima oggi, secondo me è la più bella sui giornali, e ce la regala Osho sulle pagine del Tempo: perché mi avete cancellato dal gruppo WhatsApp dei senatori, ecco, insomma, e c'è Conte, no, che dice questa battuta, per me questa è perfetta, per far capire benissimo che ormai c'è uno scollamento tra base elettorale del Movimento 5 Stelle, che non esiste più, ormai è residuale nei sondaggi, comunque se non sono morti, controllate se siano ancora vivi, insomma, ormai li danno al 10-11%, anche se i sondaggi valgono quel che valgono, e comunque la maggior parte di coloro che hanno votato 5 Stelle oggi dicono di tornare al non voto, ecco.
Ma qui mi sembra che l'obiettivo principale di Conte non è tanto tenere sui sondaggi, ma tenere insieme il Movimento 5 Stelle, perché ormai da qualche tempo si parla di una qualche reazione.
No, io credo, allora partiamo da un fatto. Allora, a settembre matureranno finalmente il vitalizio i senatori, i deputati, vabbè, quindi prima di settembre, ottobre nessuno farà cadere il governo, comunque in qualche modo andrà avanti lo stesso, anche perché c'è una maggioranza, anche senza una parte dei 5 Stelle, perché comunque la compagine, cioè, pensate di mai, si è pensato persino a un ritiro dei ministri del Movimento 5 Stelle ieri sera, che sembrava che stesse lì lì per crollare tutto. Ma pensate Di Maio, ma Di Maio sarebbe il primo a non abbandonare la barca. Di Maio è attaccato a una gamba di Draghi, cioè praticamente è una propaggine della gamba di Draghi, insomma. Quindi non lo vedo possibile. Quindi, messo da parte il fatto che prima di settembre-ottobre non si può votare, nessuno farà cadere il governo. E poi per giunta a ottobre sappiamo che c'è la manovra economica che poi dovrà essere consegnata, quindi la vedo difficile votare a ottobre-novembre. C'è un patto però che Conte ha fatto con Letta, con Enrico Letta, e Conte vuole tenere fede a questo patto con Letta. E questo è il punto, quindi non farà cadere il governo, avrà qualche, insomma, adesso sembra che Draghi verrà finalmente in Parlamento. Avevano detto che prima del Consiglio europeo di fine maggio non ci sarebbe stato questo intervento di Draghi in Parlamento, invece adesso sembra hanno fatto trapelare da Palazzo Chigi, che comunque ufficialmente è rimasta muta, l'idea di parlare in Parlamento, anche se forse non ci sarà un voto e soprattutto non potrà esserci un voto di nuovo sugli armamenti, quello che chiede Conte di non inviare più armi all'Ucraina.
Ecco, visto che mi parli proprio dell'Ucraina, l'ultima battuta la vorrei fare, dedicare a questi aggiornamenti che arrivano non tanto dall'Ucraina, ma dal mondo ai confini della Russia, ovvero ieri il tema, nei giorni scorsi, in realtà il tema principale è stata la discussione intorno alla richiesta di Finlandia e... aiutatemi, non lo ricordo.
Finlandia e Svezia.
La Finlandia e Svezia, grazie.
Finalmente un po' di fica nella NATO.
Questa
magari, non so, magari la teniamo, la tagliamo. Può essere sessista, vabbè, pazienza.
Potrebbe essere un pochino sessista.
Ma non lo so, sono quelle cose che leggo su Twitter, poi le ripeto qui, dai.
Ecco. E niente, sì, cioè la richiesta, cioè quella è la cosa curiosa, insomma, di questa vicenda, tutta questa vicenda, di questi tre mesi, è stato che Putin ha giustificato l'invasione della Russia, o perlomeno l'operazione speciale della Russia in Ucraina, come una risposta all'allargamento della NATO, e poi si ritrova che la NATO effettivamente si sta allargando, perché appunto è iniziato questo processo, perlomeno sarà un processo lungo, sarà un processo che forse non arriverà a buon fine, ma intanto Finlandia e Svezia hanno fatto richiesta dell'ingresso nella NATO e stanno ricevendo il supporto, diciamo, almeno diplomatico, dal punto di vista appunto diplomatico, da parte di tutti, diciamo, gli stati che fanno parte, da buona parte degli stati che fanno parte della NATO. Insomma, è stato un boomerang, Stefano.
Ma io volevo notare, diciamo, al di là delle battute, non so se andranno in onda, per fortuna spero di no, però io volevo far notare una cosa, e questa è fare arrabbiare le femministe, però io per anni non ci siamo sentiti dire che le leader servono più donne, perché la politica maschile, muscolare, testosteronica favorisce la guerra, e che io ho anche creduto per anni a questa tesi qui, però c'è adesso un fatto oggettivo: la Finlandia e la Svezia chiedono di entrare nella NATO con due leader donna. Cioè, nel caso della Finlandia, tra l'altro, la leader donna socialdemocratica, Sanna Marin. Quindi un po' anche una vicenda che viene a far cadere una certa narrazione per cui la leadership femminile è per forza pacifista, come dire, tenerona, poco guerrafondaia, mettiamola così. Cioè, la Finlandia, storicamente neutrale, sta decidendo di aderire alla NATO, quindi di far decadere quello status, con una leader donna. È una riflessione che consegno così, giusto per far arrabbiare qualche femminista, mi è venuto in mente ieri, in realtà, vedendo questa la visita della Premier a Roma. E al di là, diciamo, di questo aspetto qui, che, come dire, mi premeva sottolineare, che nessuno ha raccontato, comunque non ho mai sentito in giro, c'è una vicenda che comunque conferma poi su due piani, ecco, un po' il piano nazionale, che dimostra come Ancora una volta poi la Lega, per esempio, con Salvini si è espressa in maniera un po' scettica su questa adesione, presumo, diciamo, che è ai primi passi, ma a livello di politica internazionale c'è una conseguenza più ampia, perché comunque il paradosso è che Putin ha detto che voleva, no, l'operazione speciale, come la chiama lui, in Ucraina, serviva a non avere la NATO alle porte, adesso ce l'ha al confine. Perché tutta questa vicenda, l'attacco a Kiev, appunto, la guerra che ha scatenato, ha portato la Finlandia a questo passo storico che comporta appunto avere la NATO alle porte. Poi par di capire che la Finlandia non vorrà mettere basi, non vorrà installare missili sul proprio territorio, però entra nell'Alleanza Atlantica che è lì proprio. Il confine russo tra Russia e Finlandia è anche molto vasto, cioè non è che parliamo un lembo di terra così piccolino. Ed è una situazione anche un po' paradossale per Putin. Ecco. Sinceramente, se fosse un leader occidentale, noi facciamo sempre l'errore di pensare a Putin, no? Pensiamo ai complotti, soprattutto tutte le mie settimane pensavamo ai complotti, facendo cadere Putin come si fa cadere un qualsiasi governo in Italia. Però se fosse un leader occidentale sarebbe stato già appunto sfiduciato ampiamente, sarebbe decaduto perché diciamo la verità non sta azzeccando, al di là delle tragedie che sta provocando, su cui ormai soffermarsi, cioè bisognerebbe fare il giorno, però ormai lo sappiamo, ma al di là di quello cioè, proprio sta provocando tutti gli effetti più deleteri che si potessero provocare, quindi questa è un po' la riflessione che mi viene in mente su questo aspetto, però io vi consegno questo aspetto delle donne che aderiscono alla NATO e quindi della smentita alla narrazione donne leader uguale pace per sempre.
Ma poi questo non so quanto sia vero il fatto che
La
sia sempre
NATO
questa cosa.
È un patto per la difesa, non è un patto per l'attacco, quindi. Posso dire una battuta, Giacomo? Posso
Vai,
farla?
vai,
Un'altra battuta
certo.
meno
Eh
sessista,
sì,
anzi,
grazie,
zero
magari,
sessista.
perché io a volte quando mi esci fuori così non so
No,
più, visto
vabbè.
che poi.
Ma no, ma è per provocare i nostri,
Provocare i nostri
seppur
ascoltatori in
pochi
modo tale ci mettano
ascoltatori,
sulla
in maniera che,
graticola.
ecco, magari. Che ne so, magari un bel tweet della Murgia indignato contro di noi, così fa schizzare gli ascolti di questa nostra trasmissione. No, volevo fare una battuta. Putin voleva denazificare l'Ucraina, stiamo nazificando la NATO, sappiamo che comunque Svezia e Finlandia non è la loro neutralità, non è che insomma, volevano essere neutrali, mai nessuno gli ha chiesto di far parte della NATO perché erano alleati dei nazisti, per diversi motivi. Uno, perché insomma erano gli alleati naturali dei nazisti, essendo ariani, no? Il mito della razza, eccetera, eccetera, e la Finlandia perché era minacciata da Stalin, che poi aveva già provato a invadere e rubato, insomma, rubato, conquistato sul campo dei territori che erano finlandesi e poi sono diventati russi, quindi erano alleati naturali in questo senso anche. Quindi ho fatto questa battuta che si sta nazificando la NATO, ma in realtà. Svezia e Finlandia oggi, insieme alla Norvegia e la Danimarca, possiamo mettere anche la Danimarca, sono proprio l'avanguardia della socialdemocrazia. Magari un giorno l'Italia potrebbe ambire, no? Dai, è rappresentata benissimo da Sanna, no? Una leader under 40, donna di un paese, seppur piccolo, di 1 milione di abitanti, ma comunque di un territorio importante. No, detto questo, sì, Putin le sta sbagliando tutte, in difficoltà, e secondo me l'adesione alla NATO è sacrosanta di Finlandia e Svezia. La NATO, un patto atlantico che sembrava ormai morto, insomma, si sta vivendo una
Rinvigorendo,
seconda stagione
rinvigorendo.
d'oro, ma perché giustamente si sentono minacciati, cioè la televisione russa dalla Finlandia non devi nemmeno spostare l'antenna, la prendi e giustamente hai paura. La NATO che cos'è? È un patto, anch'io mi sento più sicuro nel patto atlantico, anche Berlinguer in un'intervista a Gianpaolo Panza nel 79 si sentiva più sicuro nel patto atlantico.
Tra l'altro Putin, queste mosse, queste richieste che sono state mosse da Finlandia e Svezia sembravano aver dato molto fastidio a Putin, che all'inizio aveva commentato dicendo che questa scelta avrebbe avuto delle conseguenze pesanti, poi nei giorni a seguire le cose si sono un po' ammorbidite, che hanno, lo stesso Putin ha spiegato che Finlandia e Svezia non rappresentano un pericolo per la Russia e quindi, come a dire, prima ci stavamo un po' arrabbiando, ma siccome la situazione nella guerra non sta andando poi così bene, addirittura, insomma, a Kiev ha riaperto anche l'ambasciata statunitense, segno che sicuramente il clima è cambiato, almeno a nord dell'Ucraina. E da una parte, appunto, c'è una sconfitta di fatto sul territorio ormai, diciamo, confermata ormai da giorni. A nord del paese, a sud c'è stato un avanzamento effettivo, ma sulla somma, diciamo, dei fronti che la Russia ha aperto in Ucraina, di fatto è molto, molto in difetto. E non so se questo possa essere un segnale finalmente di una fine di questo conflitto che comincia a essere un po' più vicino. Io l'ho visto un po' così in questi giorni. Non so se è una speranza mia, uno slancio di ottimismo che poi peraltro non mi appartiene in genere, però forse la guerra comincia ad avviarsi verso un qualche conclusione. Parliamo di mesi, non dico dopodomani, però insomma sta iniziando un piano inclinato che secondo me non è favorevole a Putin. E non so se siete d'accordo, ma comunque il tempo è
No,
finito,
non sono
quindi.
d'accordo, no, non sono d'accordo perché finché c'è Putin c'è guerra ed è la seconda ragione per cui Finlandia e Svezia hanno chiesto di entrare nella NATO, perché sanno che finché c'è un pazzo di Putin alla guida della Russia si sentono minacciati e non sappiamo dopo Putin cosa verrà. Ecco, il numero due di Putin, leggevo il suo nome in tutte queste ricostruzioni. In tutte queste ricostruzioni sulla vicenda, sul fatto che lui è malato, eccetera, che potrebbe abdicare, il numero due di Putin credo che sia denominato l'uomo più cattivo della Russia. Poi magari lo vediamo nella prossima trasmissione.
Ottimo, grazie perché avevo bisogno della sua solita dose di ottimismo e fiducia nel futuro.
Ma più cattivo di Putin, che non so, immagino è Hitler, l'incarnazione di Hitler, bro.
No, più cattivo
No,
di
ma.
Putin, più cattivo di Putin, fatemi dire l'ultima battuta, è Berlusconi. No?
Grazie,
È
Vincent, vai.
Berlusconi, più cattivo di Putin è Berlusconi. Noi
Perché?
c'avevamo un Putin in casa che era Berlusconi, non aveva la bomba nucleare. Però c'ha molti tratti in comune. E poi comunque l'elezione di Stefania Craxi, siamo
Beh,
passati da
fino ad ora
Petrucci.
però Berlusconi non ha invaso ancora nessun paese,
No,
insomma,
no,
possiamo
perché lui.
riconoscergli anche se ha
No,
parecchi colpi.
certo, ma lui non invadere, ma Arcore può invadere Arcore. No, però pensateci bene, Stefania Craxi, ok, beh, è la figlia di Craxi, socialista, grandissimo amico di Berlusconi. Quindi siamo passati da Petrocelli, che era filo Putin, a Stefania Craxi, che è filo Berlusconi, quindi filo berlusconiani, filo berlusconioni.
Vediamo che cosa succederà dopo questa nomina, se il furore di Conte è solo passeggero e vediamo se anche il furore del Putin o dell'uomo più cattivo della Russia, sui vice di cui ci parlerà la prossima
Cattivo.
puntata, sarà cattivi per Putin, potremmo chiamarla così.
Ma no,
Allora
dai.
ci sentiamo giovedì, ciao!
Ciao, ciao, ciao.